mandarini, ai laici, vedo tanti, ai borsisti. Allora, benvenuti in quanto particolare, vorrei dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, Emanuela Del Re, la rappresentante speciale dell'Unione Europea per l'Italia. Benvenuta. Quando Emanuela Del Re ci ha chiesto se volevamo organizzare un dibattito sugli attuali istituti nel FATEL, abbiamo subito accettato, perché mentre siamo tutti preoccupati per l'attacco della Russia all'Ucraina, allo stesso tempo altre crisi continuano nel nostro vicinato. La crisi in Nord Africa e nel Sahel è una di queste. Mentre i nostri occhi sono puntati sull'Ucraina, le truppe europee si stanno ritirando dal Mali, lasciando il paese ad affrontare un futuro incerto. Questo viene visto come una battuta, da resto, nella lotta dell'Europa contro il terrorismo. Ne parliamo con la nostra ospite di oggi, Emanuela Del Re. Emanuela Del Re è sociologa ed esperta di politica internazionale e specialista di migrazioni e rifugiati, conflitti, questioni religiose e minoranze. Dal 1990 conduce un'intensa attività di ricerca sul campo, in particolare nei Balcani, nel Caucaso, in Africa e in Medio Oriente. Con il suo agency, EPOS, ha condotto progetti di intervento per la ricostruzione della società civile in zone di conflitto come l'Iraq e Giordania. È stato osservatore elettorale internazionale per le Nazioni Unite, l'OSCE e l'Unione Europea. Emanuela Del Re ha insegnato per anni presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma, dove è stata anche professore Jean Monnet, governance europea. Eletta deputata per il Movimento 5 Stelle nell'agosto 2018, viene nominata vice ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale del governo Conte 1, ruolo che ha mantenuto anche nel governo Conte 2. Il 3 giugno 2021 viene nominata rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Sahel. Stimata professoressa Del Re, è sempre un gran piacere discutere con lei e conoscere la sua visione della politica internazionale. Sono molto lieto che sia venuto e che voglia parlare con noi. Grazie. Dopo il suo intervento ci sarà un momento di discussione moderato dalla collega Francesca Traelli. Grazie Francesca e grazie ancora professoressa Del Re. A lei la parola.
Dottor Galletti, chiaramente è un piacere mio di essere qui, perché la Konrad Adenauer Stiftung è veramente un albero di riflessione importante in cui si toccano tutti i temi più significativi e strategici per quello che riguarda la politica estera. Più volte sono venuta in questa sede in vari eventi, per dire la verità, e ogni volta ho riportato veramente un grande arricchimento. Quindi voglio ringraziarvi, in particolare il dottor Galletti e naturalmente Francesca Prati, perché il loro lavoro di defesso e soprattutto di conferma e riconferma di valori importanti e soprattutto per il ruolo fondamentale che ha la Konrad Adenauer Stiftung di mantenere alta l'attenzione su temi che appunto rischiano a volte di venire in qualche modo sottovalutati per la loro importanza in un'ottica più globale, mentre invece hanno veramente una grande centralità. Quindi questo è un ruolo che io riconosco alla Konrad Adenauer Stiftung, che è in particolare il direttore e a Francesca Traldi, perché è un lavoro veramente importante e soprattutto in questo periodo storico. Parlando chiaramente di Sahel, per quale motivo in questo momento dobbiamo continuare a concentrarci appunto sul significato di una zona che potrebbe apparirci lontana, ma che invece resta effettivamente assolutamente prioritaria, anche perché, come spesso dico, costituisce la vera frontiera meridionale dell'Europa. Già questa definizione chiaramente di per sé include tutto il significato, strategico di questa zona, perché è una zona dove appunto si concentrano non soltanto tantissimi interessi sia di tutto il continente africano sia dell'Unione Europea in particolare, ma interessi che sono il riflesso di un assetto geopolitico globale particolarmente complesso in questo momento, che tra l'altro sta vivendo un momento di particolare crisi a causa della guerra in Ucraina. Non a caso, proprio parlando della guerra in Ucraina e quindi del nuovo ruolo della Russia e di quello che comporterà ciò che sta accadendo, il riflesso nella zona africana è estremamente significativo, e non soltanto nel Sahel in particolare si sta giocando una partita proprio su questi aspetti che adesso vi dirò, e che tra l'altro era già iniziata da tempo ed era forse un preludio in qualche modo ad una volontà della Russia di giocare un ruolo di attore più che influenzasse maggiormente anche le politiche dei paesi africani, quindi allargando la sua zona di influenza, e questo naturalmente è un fatto da tenere fortemente in considerazione e su cui prestare la massima attenzione. Cosa è accaduto nel Sahel di questi tempi? Non basta dire che nel Sahel, che tra l'altro nel mio mandato, che è un mandato molto vasto, corrisponde a 5 paesi, e cioè Burkina Faso, la Mauritania, il Chad, il Niger e naturalmente il Mali, che è un grande paese di grandissima dignità storica, che però appunto è centrale come fondamentale snodo di traffici e di interessi, ma è diventato anche centrale perché in questo momento è sede di una grande crisi. Ebbene, in questa zona sono accadute molte cose nell'ultimo periodo, e per esempio, naturalmente, come forse sapete, 2 colpi di Stato che hanno creato un forte scompenso. Questi 2 colpi di Stato sono avvenuti in Mali, dove tra l'altro l'ultimo colpo di Stato segue il precedente colpo di Stato, quindi una serie di avvicendamenti non facili da gestire, e poi in Burkina Faso, che ha seguito il Mali mettendo come il Mali una giunta militare al potere. Allo stesso tempo c'è stato un cambiamento anche in Chad, naturalmente vado a grandi linee perché ho 10 minuti, però diciamo poi possiamo riprendere i temi. Anche in Chad c'è stato un avvicendamento perché al presidente anziano Déby, che è morto in battaglia tra l'altro sul campo cercando di combattere i terroristi, è succeduto suo figlio, che naturalmente corrisponde a un sistema quasi monarchico di trasmissione del potere, accettato molto malvolentieri dalla popolazione, che però alla fine ha in qualche modo trovato delle soluzioni per poter fare in modo che si arrivasse ad una transizione democratica di cui questo nuovo figlio dell'ex presidente potesse diventare il traghettatore in qualche modo. Poi naturalmente restano il Niger e la Mauritania, paesi centralissimi per i nostri interessi, anche loro, perché? Perché si giocano tutte le varie partite che conosciamo anche nella nostra narrativa politica italiana, per esempio le migrazioni, che nel Niger sono particolarmente importanti verso l'Europa attraverso la Libia. Si giocano le partite delle risorse naturali, si gioca la partita dell'aiuto umanitario che è sempre crescente, nel quale noi come Europa per esempio, ma anche sul piano bilaterale tutti i paesi membri dell'Europa, siamo sempre in prima linea e ci troviamo sempre chiaramente ad aiutare e a donare, per cui è un'emergenza costante. È una zona tra l'altro appunto che comporta per noi grandi preoccupazioni per la sicurezza, perché la violenza negli anni è aumentata sempre di più, e tra l'altro mentre prima era legata alle zone più desertiche a nord di questa fascia importante che è il Sahel, ma adesso sta cominciando ad interessare moltissimo anche le zone urbane e le capitali, quindi diventa un problema sempre più impellente e sempre più grave. E questo comporta naturalmente sempre una reazione da parte dell'Unione Europea e degli Stati membri, perché ogni volta che ci rendiamo conto di un problema grave, ovviamente siamo pronti ad intervenire per i nostri stessi interessi, e questo vuol dire che per esempio mettiamo in campo forze militari militari, mettiamo in campo molti investimenti economici, e parliamo per esempio di miliardi, e naturalmente vorremmo riuscire a realizzare con questo atteggiamento e quindi questo intervento costante che dimostra un grande interesse, vorremmo realizzare il famoso nesso tra la sicurezza e quindi l'intervento militare per togliere di mezzo questa grande minaccia che viene dai gruppi armati, e allo stesso tempo però anche lo sviluppo, cioè fare in modo che le popolazioni dell'area possano veramente poi godere di un maggiore benessere. In tutta questa situazione la gravità più incidente, diciamo così, sulla questione dello sviluppo in particolare è la mancanza di governance, la mancanza di welfare state, quindi non c'è accesso ai servizi di base, la popolazione di fatto è in condizioni di povertà, tra l'altro aggravata dalle situazioni anche climatiche, oltre alla sicurezza, per cui ci sono inondazioni, siccità. Molto spesso ci sono intere comunità che si spostano e sono sfollati interni a causa della sicurezza e quindi degli attacchi che vengono a subire. Quindi il quadro, diciamo, dal punto di vista economico è molto complesso, dal punto di vista dell'indice di sviluppo umano molto complesso. Il Niger, per esempio, è il paese con l'indice di sviluppo umano più basso del mondo. Io mi domando come mi sentirei a svegliarmi una mattina ed essere cittadino del paese con un indice di sviluppo umano più basso del mondo. E allo stesso tempo, naturalmente, ci sono appunto problemi legati proprio anche alla questione di sviluppo, perché a fronte di una demografia che verrà e la popolazione raddoppiata entro breve termine, naturalmente non ci sono posti di lavoro, le scuole chiudono per questioni di sicurezza e quindi naturalmente il panorama è desolante. E siamo arrivati al 7:30, già ho detto, diciamo così, tutto quello che si poteva dire di molto complesso da affrontare. L'Unione Europea ha varato una nuova strategia l'anno scorso, una strategia apposita per il Sahel, considerando anche che per l'Unione Europea questo è il dossier più importante e più caldo in questo momento per i motivi che vi ho detto. La strategia comprende appunto alcuni punti politici fondamentali, soprattutto la governance per risolvere i problemi alla radice e poi naturalmente anche il cosiddetto source civil, quindi l'aspetto civile della situazione per evitare appunto di concentrarsi solo sulla questione militare. Però nel frattempo la questione militare ha prevalso in qualche modo soprattutto nella narrativa internazionale sul Sahel. Perché? Perché la giunta militare in Mali ha deciso di assoldare un gruppo di mercenari russi, una società privata che si chiama Wagner, che era già stata impiegata in Siria, era stata già impiegata in Libia e nella Repubblica Centroafricana e in altre zone dell'Africa in generale. E questo naturalmente ha comportato una reazione molto forte sul piano diplomatico e naturalmente delle decisioni molto decise da parte dell'Unione Europea, perché noi avevamo una missione francese chiamata Barkhane, una missione europea chiamata Takuba e queste due missioni si è deciso di ritirarle a seguito della presenza di questi mercenari russi che sono noti per non avere contratti reali, per non avere nessuna regola di ingaggio definita e quindi di essere un pericolo proprio per i diritti umani, oltre che per il fatto che appunto maneggiano armi e sono presenti sul territorio. Quindi, per avviarmi alla conclusione di questa breve introduzione, il panorama è desolante da questo punto di vista. Noi abbiamo molti soldi a disposizione, abbiamo grandi possibilità anche di intervenire sullo sviluppo, ma abbiamo enormi problemi umanitari, per cui purtroppo l'emergenza spesso prevale sul discorso dell'intervento per lo sviluppo sistematico e per la sostenibilità, e oltretutto ci troviamo con delle crisi politiche molto complesse come quella in Mali che ci ha portato a sospendere tutte le attività. L'ho resa molto semplice naturalmente, però credo che emerga la complessità della situazione. In questo momento stiamo intervenendo molto nel Niger, perché è un paese che che devo dire si è sempre dimostrato molto collaborativo anche sulla questione migratoria, per esempio, e naturalmente è un paese in questo momento che costituisce un esempio di ordine costituzionale con un governo regolarmente eletto, e quindi rischiamo che appunto le crisi e soprattutto questi governi forzati dai colpi di Stato possano alla fine dare un'impronta un'impronta alle nostre politiche che noi non vorremmo, perché vorremmo mantenere la presenza. Dico solo un'ultima cosa sugli attori internazionali. L'Unione Europea è sicuramente l'attore più affidabile. Io dico sempre, quando parlo con i capi di Stato, perché parlo con i capi di Stato, con i primi ministri, ma anche con tutta la società civile, i leader religiosi per esempio, sono i miei interlocutori costanti, però quando io parlo dico l'Unione Europea è il partner naturale del Sahel, perché è francofono il Sahel, perché c'è una grandissima frequentazione per l'Unione Europea e la popolazione vuole il modello europeo di democrazia. Però allo stesso tempo appunto ci sono questi ostacoli e queste difficoltà e soprattutto attori con i quali noi non dobbiamo essere in competizione, perché siamo forti dei nostri principi e della nostra struttura di intervento. Però di sicuro, per esempio, la Russia in questo momento sta mettendo in atto non solo una presenza come quella dei mercenari, ma anche per esempio una campagna di disinformazione molto forte e molto pericolosa, su cui infatti l'Europa sta investendo per cercare di contrastarla. Ci sono altri attori, la Cina, la Turchia, però in questo momento, nel panorama che stiamo vivendo, sicuramente questa presenza russa è fortemente destabilizzata. Io mi fermerei qui dicendo solo questo, che in tutto questo panorama difficile, in realtà c'è una società civile vibrante, una società civile ammirevole, per cui ci sono, non so, associazioni di donne giuriste che con fondi minuscoli riescono a fare miracoli e oltretutto a veramente intervenire per migliorare la condizione della cittadinanza, per esempio sulla violenza domestica, ma sui diritti, sull'impunità, sul cibo, perché la crisi alimentare sarà il problema del prossimo secolo sicuramente, dei prossimi anni sicuramente. E quindi la società civile è qualcosa su cui possiamo puntare sempre di più, e anzi auspico che da questa riunione magari venga qualche iniziativa per creare delle sinergie appunto con i gruppi della società civile che nel Sahel sono veramente straordinari. Quindi mi chiuderei con questa nota di positività, che però è doverosa, perché è lì che troviamo le risorse e l'energia. Quindi vi ringrazio molto.
Manuela, siamo noi che ringraziamo te per questo ritratto complesso, con più attori e più protagonisti, come in effetti è l'area che tu sei chiamata a rappresentare per l'Unione Europea. E prima di dare la parola ai nostri ospiti, che ringrazio per la loro presenza, approfittavo per chiederti, visto che tu hai menzionato più volte il ruolo della Russia, no, come fortemente destabilizzante, quali sono secondo te, a tuo avviso, le principali conseguenze nel Sahel provocate dall'aggressione russa in Ucraina? Vi sono state ricadute dirette, penso ad esempio alla questione del grano, alle riserve del grano bloccate in Ucraina. Grazie.
Sì, e dunque sicuramente la questione alimentare è quella di più immediata la conseguenza di più immediato effetto, perché effettivamente purtroppo già in una situazione fiaccata, come dicevo prima, da siccità e inondazioni a seconda, che quindi ha alterato il ciclo delle stagioni e l'approvvigionamento di cibo, è il fatto che le filiere alimentari siano state interrotte in molti casi e non ci sia più una fornitura, sta comportando un aggravamento veramente tragico, io direi, della crisi alimentare, e sicuramente vedremo gli effetti sempre peggiori nel tempo, perché intervenire su questo fronte è molto difficile, anche perché nei paesi del Sahel uno dei problemi principali è la conservazione e anche la trasformazione del cibo. E quindi è chiaro che su questo fronte sarà molto difficile, per non parlare per esempio delle dogane, ma anche del fatto che poi naturalmente in questo momento, mescolandosi alle crisi locali, c'è sicuramente un aumento di traffici illeciti e di controllo da parte di bande armate. Quindi sicuramente chi fa le spese di tutto questo è la popolazione che si trova impossibilitata a produrre, per esempio, gli approvvigionamenti sono scarsissimi, i prezzi aumentano vertiginosamente e quindi è chiaro che aumenterà di molto la crisi. L'Unione Europea sta cercando di correre ai ripari con Urpilainen, che è la commissaria al partenariato, ci sentiamo sempre, e devo dire che abbiamo fatto anche una missione insieme in tre paesi africani, e devo dire che lei è tra i promotori, insieme a tutti noi chiaramente, però tra i promotori di una conferenza dei donatori che è stata fatta a Parigi recentemente, proprio per sollecitare i donatori per intervenire appunto sulla crisi alimentare che sarà gravissima. Quindi diciamo che la conseguenza della guerra in Ucraina secondo me più che altro su questo. Poi ovviamente ci sono numerosi equilibri. Se vogliamo parlare dalla parte geopolitica, vi dico solo questo, che quando c'è stato il voto nelle Nazioni Unite per la risoluzione contro la Russia, sappiamo bene che molti paesi africani si sono astenuti. Questo è stato un fatto che ha irritato moltissimo tutti, però io devo dire che ci sono molte interpretazioni. Il presidente del Ghana, che è un uomo tra l'altro molto carismatico e influente, mi ha detto, a me personalmente, mi ha detto che secondo lui si tratta appunto di opportunismo da parte di molti paesi dell'Africa, perché anche se ottengono molto poco dalla Russia, quel poco che ottengono cercano di non perderlo. E evidentemente noi non siamo sufficientemente convinti, su questo ci dobbiamo interrogare a lungo, per far capire che invece c'è, diciamo, in qualche maniera una prevalenza e prevale, diciamo, un interesse politico su quello poi più concreto, più immediato e materiale. Però questo è un discorso lungo, perché noi come Europa stiamo perdendo la centralità, soprattutto dell'autorevolezza di poter imporre principi, cosa che io vedo ogni giorno di più, perché anche se facciamo risoluzioni, facciamo accordi e altro, in realtà poi alla fine non è detto che ci sia un'adesione da parte di tutti i paesi del mondo, e oltretutto anche quando c'è l'adesione questo non vuol dire che rispecchi veramente un convincimento concreto.
Grazie per questo input, e io aprirei a questo punto il dibattito chiedendo a tutti gli ospiti se vogliono intervenire. Monsignor Schallenberg, che poi ci deve lasciare, quindi
perché... Lei ha parlato di parte per il discorso, lei ha parlato solo brevemente di Turchia e di Cina, ma di Cina è noto che in tutta Africa è molto grande di Cina. Così di perdo dalla vista Cina in questa regione, o ha anche un influsso come nei stati del sud, da Nigeria per esempio, o Namibia o altri?
Rispondo alla domanda. Prego. Allora, la Cina. Qui quando parliamo degli attori in Africa sono appunto diversi. Io mi concentrerei per esempio sulla metodologia di presenza, perché la metodologia distingue proprio l'approccio dei singoli paesi. La Cina normalmente non fa donazioni, ma fa interventi a credito, il che vuol dire che per i paesi diciamo c'è un vantaggio immediato, perché sono in grado di costruire infrastrutture per esempio, però poi naturalmente devono ripagarle, e questo non è facile, e oltretutto c'è un problema di qualità su cui l'Africa si sta molto interrogando, perché la qualità non è garantita dal punto di vista proprio della struttura, per esempio, infrastrutturale. Poi c'è un altro sempre elemento di metodologia della Cina, che è quello di sfruttamento della manodopera, per cui certamente la Cina impianta delle imprese che sono temporanee, sfrutta la manodopera, ma non forma gli operai, per esempio, quindi praticamente sfrutta il contesto senza lasciare sviluppo, e questo è un modello anche russo, però su un altro fronte. Quindi la Cina ha questo tipo di rapporto. Devo dire che ultimamente, per esempio, la Cina sta cercando di sperimentarsi e di in qualche maniera nel Sahel, per esempio, anche io sono testimone di questo, di assumere anche una statura più scientifica, tant'è vero che la pandemia ha favorito, diciamo, la presenza cinese, soprattutto per quanto riguarda la produzione di vaccini, cercando di portare una nuova visione appunto della presenza cinese. Noi siamo corsi ai ripari come europei e durante il summit Unione Europea-Unione Africana che c'è stato un mese e mezzo fa, abbiamo deciso di fare in modo che i nostri soldi, che sono circa 150 miliardi per l'Africa attraverso il Global Gateway, vadano anche alla produzione di vaccini e quindi di messa in piedi di laboratori. Però diciamo che in questo panorama appunto bisogna collocarsi per fare in modo di distinguersi e evitare che la Cina poi continui a fare questo tipo di produzioni che soprattutto appunto indebitano i paesi e poi non lasciano sviluppo.
Darei ora la parola a Monsignor Tangalli, direttore di Sindesi, che peraltro ha recentemente curato un volume con i suoi ragazzi, Africa the Unknown, dove la professoressa Derre è stata presente alla presentazione.
Prego, io innanzitutto la ringrazio per la capacità di concisione con cui in pochi pennellate io mi inserisco in questo orizzonte, perché noi con Sindesi stiamo lavorando nel Mali a sostegno delle scuole cattoliche. Abbiamo iniziato con la diocesi di Sikasso e adesso stiamo andando avanti. C'è uno dei miei studenti che è un sacerdote mandato dalla conferenza episcopale maliana e sta facendo un dottorato proprio di ristrutturazione, di ripensamento del lavoro delle scuole cattoliche in tutto il paese, perché come lei sa non è che siano tantissime, ma sono dei centri di eccellenza lì, e quindi vorrei chiederle due domande. La prima, in riferimento a quanto ho detto adesso, qual è l'intervento dell'Unione Europea a questo livello, cioè se c'è un aiuto per le scuole, per la società civile, perché lei ha parlato dei due colpi di Stato, io ho qui vari articoli recenti che lei conoscerà, soltanto rispetto all'anno precedente ci sono stati soltanto lì nella zona del 5.720 reported fatalities, no? Quindi la guerra sta crescendo esponenzialmente, noi ogni giorno siamo massacrati dai nostri media sulla guerra in Ucraina e non c'è un servizio, uno, e questo è veramente uno scandalo, lo voglio dire a voce alta, è uno scandalo. La gestione dei nostri media nazionali è uno scandalo, su come ci si concentri completamente sulla guerra in Ucraina, che per l'amor di Dio stiamo parlando di guerre, quindi a tutte, ma si dimentichi questo che lei ha detto, è la, cito le sue parole, la frontiera meridionale dell'Europa. Dunque se questa, no, se di là pure ci riguarda anche qui. Ma detto questo, volevo chiederle qual è l'intervento della comunità europea per sostenere la società civile, ad esempio questo nostro interesse perché non vadano perdute le scuole. In questo momento, come lei sa bene, la fatica è di tenerle aperte, perché con tutti questi conflitti continuano a interrompere, e se noi non teniamo aperte le scuole c'è l'imbarbarimento della società. Ecco, quindi la prima domanda è questa qui. La seconda, lei ha parlato dei due progetti, Barkhan, Bakuba, uno del francese, uno europeo. Mi pare che abbia detto che ci si ritirano da questi, anche l'esercito francese si sta ritirando. Ora la Francia si ritira, non ci sono più questi progetti, che cosa si fa? Perché dall'altra parte lei non ha accennato, probabilmente ovviamente in 7 minuti non si può dire tutto, ma lei sa benissimo che lì c'è tutto il discorso del fondamentalismo islamico che viene avanti e che ha giustificato, secondo il governo maliano, anche l'alleanza con questi contractor russi. Poi i disastri che hanno fatto anche recentemente, la strage, adesso non ricordo il nome della città, che appena hanno fatto lì a fine marzo, Mora. Uccidendo, ecco Mora, esatto. Ecco, mi domando, a noi sta bene che la Francia si ritiri così e lasci spazio completamente a questi? Perché, ecco, questo è un altro punto su cui, insomma, a volte occorrerebbe anche, perché capisco che occorrerebbe anche alzare la voce e dire ok, va bene, vi sembra il modo questo, perché questo lascia spazio. D'altra parte gli africani, no, io sento anche alcuni studenti che sono figli di militari, lì dicono vabbè, se non ci danno una mano questi prendono il sopravvento questi jihadisti, questi fondamentalisti. Ecco, scusi.
Cercherò di essere sintetica, anche se le domande sono complicate. Allora, per quanto riguarda la parte delle scuole, l'Unione Europea è molto impegnata in questo. Io stessa con la Compilana ho portato a Basuna 50 milioni, perché lui ha un progetto di, che lui chiama appunto Rinascimento, in cui ha una visione. Basuna sarebbe il presidente del Niger, che io tra l'altro conosco molto bene, una persona, insomma, poi purtroppo si tratta di tutti leader veramente carismatici, di grandissima preparazione e grandissima esperienza. E Bazoum, appunto, oltre a voler raddoppiare il numero dei suoi militari entro il 2025, da 25.000 a 50.000, però vuole anche riaprire le scuole, e consideriamo che in Niger ne sono state chiuse negli ultimi due anni 3.500 a causa dei problemi di sicurezza. Ecco, questo voglio dirvi, 3.500 scuole chiuse, per dire, insomma, un disastro totale dal punto di vista dell'educativo. Questo per il Niger, per farvi dare un caso studio, però naturalmente la situazione è simile negli altri paesi. Noi abbiamo molti impegni appunto su questo, per esempio io ho visitato numerose scuole, spesso si tratta per esempio di scuole franco-arabe che appunto uniscono il francese all'arabo, che comunque è una cosa ottima. Naturalmente si tratta anche di progetti in cui spesso ci sono dei mescolamenti, per esempio una scuola in particolare che ricordo, la struttura è stata costruita dall'Arabia Saudita e poi l'Unione Europea ha finanziato invece la parte, diciamo, di formazione con i libri e così via. Si creano queste commissioni per tanti motivi, e d'altra parte, come qualcuno di voi sa bene, la visione dal terreno è completamente diversa da quella che abbiamo noi da Roma, che chiaramente è una capitale ancora del mondo, ovviamente. Quindi su questo fronte c'è da dire che si fa molto, ci sono investimenti, però appunto è molto difficile poi l'attuazione reale dei progetti. Grande, grande, grande applauso a tutte le nostre RSC, le ex ONG oggi si chiamano RSC, che io apprezzo moltissimo. Non a caso ieri sono andata all'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo proprio per sollecitare un certo tipo di progetti e avere un quadro più preciso appunto di quello che si può fare e di quello che viene fatto. Chiaramente l'aumento della guerra, Barcanta, Cuba, allora su questo va detto che appunto l'aumento della questione di sicurezza è dovuto a tanti fattori. Sul fondamentalismo islamico io modestamente un pochino lo conosco, anche perché ho lavorato a questi paesi per tanto tempo. Io penso che non ci sia tanto la questione diciamo ideologica, anche perché nel mondo africano, se vogliamo entrare un po' in qualche dettaglio più diciamo attento, nel mondo islamico del Sahel c'è più che altro una scuola sufi molto tollerante, che per esempio non accetta certi eccessi, per esempio non so, l'hijab per bambine di due anni, c'è un rifiuto, perché poi c'è una forte identità africana che io rispetto moltissimo, anche perché appunto ha radici storiche di grandissima nobiltà. Per cui è molto difficile l'ideologia, però è più facile invece soggiogare le popolazioni con un sistema di appunto soggiogamento dovuto a fornire un sistema alternativo di welfare, dove non c'è lo Stato, arriva il gruppo armato, che non necessariamente è il terrorista, però un gruppo armato. E molto spesso si tratta anche di piccolissimi gruppi, però in un posto dove c'è una grande circolazione libera di armi, ovviamente un piccolo gruppo può dotarsi di due fucili o pistole, avere due motorette, ecco lì che già ha assunto un potere veramente molto forte di intervento sulle popolazioni. Noi, appunto, per questo che i paesi del Sahel ci chiedono sempre più aiuto militare, ci chiedono fornitura di equipaggiamento, ci chiedono di seguire i militari da noi formati, perché non dimentichiamo Occupiamoci del Mali con la missione di addestramento, la UTM, European Union Training Mission, noi abbiamo formato 18.000 persone in 7 anni, però non li abbiamo equipaggiati, non li abbiamo seguiti sul terreno, per cui alla fine loro non vanno nel teatro, i formatori, e quindi i soldati che poi vanno, devo dire la verità, vengono abbandonati a loro stessi, spesso non hanno neanche l'acqua, neanche da mangiare, un laccio emostatico se si feriscono, quindi è una situazione difficilissima. Stiamo ragionando su come intervenire e cambiare le cose, è stata varata un nuovo strumento che si chiama European Peace Facility, perché a questo punto abbiamo deciso di dare le armi letali, proprio lo strumento di European Peace Facility, e chiaramente questo ci permette di essere più presenti e più efficaci e di rispondere maggiormente alle esigenze locali. Per quanto riguarda la presenza francese e europea attraverso Takuba, cioè, voi dovete pensare, il motivo per cui è tanto difficile questo mio lavoro in questo momento, è che parliamo di 27 paesi.
Certo.
Allora, non c'è mai stato tanto interesse verso il Sahel storicamente quanto ce n'è adesso.
Certo.
Adesso, per esempio, io credo che i paesi baltici non siano stati mai tanto citati quanto da me in questo periodo, perché io dico sempre, i paesi baltici, che apparentemente potrebbero sembrare lontanissimi perché che hanno a che fare, non c'è geografia e prossimità geografica, in realtà già da tempo avevano capito i rischi di questa presenza russa, eccetera, quindi insistono ad essere presenti nel Sahel, proprio sul piano di una decisione strategica geopolitica. Quindi, voglio dire, noi discutiamo a 27 nel comitato appunto di politiche di sicurezza in COPS, e quindi quando si discute a 27 ovviamente si deve raggiungere un consenso, come voi sapete. La Francia ha fortemente indirizzato queste decisioni di recente che sono state prese, però di fronte a una situazione veramente da cui non si trova, per la quale non si trovava una via d'uscita, perché quando io ho parlato io stessa col presidente Guaidà e gli ho detto, che è il presidente golpista della transizione in Mali, gli ho detto guarda che questa presenza dei russi è una linea russa che noi non possiamo accettare che venga varcata, lui invece ha persistito con questa presenza dei russi che originariamente era intesa a proteggere il governo stesso, cioè il timore di essere a sua volta chiaramente appunto repulso. E quindi è chiaro che si è creata una situazione di senza via d'uscita. Sono state ritirate queste truppe, però è anche sospese le missioni di addestramento. Le truppe di Barkhane e di Takuba si spostano in Niger, dove il Parlamento ha già accettato questa nuova configurazione. In Mali intanto però resta una missione che è quella delle Nazioni Unite, che si chiama MINUSMA, e questa missione verrà votata alle Nazioni Unite a breve, dovrei anche andare a discutere la cosa in Consiglio di Sicurezza, e questa missione MINUSMA è un luogo di appunto presenza di tanti paesi del mondo, però la Germania, come diceva il nostro dottor Galletti, ha già mandato un messaggio molto forte, mentre ha accettato per esempio questa appunto ritiro della Francia e anche insomma convincendo la Francia anche gli altri paesi, la Germania invece ha dato un segnale di aumento della sua presenza dentro la missione militare delle Nazioni Unite in Mali, dicendo di fatto che comunque vuole restare e mantenere una porta aperta per il Mali, perché altrimenti isolare un paese come il Mali sarebbe un errore molto, molto grave, diciamo. Io sono perfettamente in linea, però è chiaro che potete capire quanto complicato e quanto è tesa la situazione. Spero di riuscire a sintetizzare.
Visto le tante curiosità da parte dei nostri partecipanti, io comincerei a accorpare le domande e quindi darei subito la parola al dottor Scagnetti, giornalista di Insider Trend, e poi al consigliere Francesco Tofarelli, che saluto e ringrazio, e a Emiliano Stornelli. Comincerei a fare questo gruppo di queste tre. Prego.
Allora, professoressa Verrei, uno stimolo alla conversazione, alla discussione. L'Europa e il Sahel, l'Europa e l'Africa, un destino comune, non c'è dubbio, però al di là diciamo, della facile retorica che spesso ci coinvolge noi giornalisti, c'è di mezzo tanti problemi. Uno di questi, che è un convitato di pietra forse perché non è stato citato, non è uscito fuori diciamo, finora, è la Libia, dove si ricomincia a sparare, si ricomincia proprio da ore, diciamo così, con i soliti due schieramenti e tutto il resto, le milizie, i vari interessi. Allora, diciamo la Libia, poi il problema alimentare potrebbe creare enormi problemi su tutta la fascia, no? Maghreb, non arriviamo all'Egitto. La Libia è fondamentale perché è attaccata, ci ricordiamo le guerre di Gheddafi, no? Nel Chad, insomma, i francesi. E questo, ecco, lo stimolo è questo, se potesse svolgere qualche considerazione a riguardo. È un aspetto, una curiosità che io spesso chiedo da anni, diciamo da qualche anno, mi è stata sempre data una risposta evasiva, è un po' una domanda da Pierino, ma in effetti questa, i francesi sono sempre andati in giro nelle loro ex colonie o comunque nelle loro zone, cioè il franco-francese, hanno avuto questo, come dire, dispositivo militare di proiezione, no? Soprattutto volontario, la legione, i paracadutisti e poi il jet, il Mitterrand, eccetera. Ma con Hollande c'è stato un socialista, una specie di, come dire, di incremento in quella regione, in Sahel in particolare. Ma non è che, cioè, Monsignore diceva i francesi se ne sono andati, è un problema, ma non è che c'è stata una eccessiva sovraesposizione militare di Parigi, poi sono intervenuti i tedeschi, ma, cioè, è innegabile che ha costretto il gioco forza, no? A rivedere un pochettino gli impegni, che poi la coperta è quella che è, la logistica è quella che è, le forze armate sono quelle che sono. Grazie.
Il dottor Emiliano Stornelli.
Buonasera e grazie per queste sue testimonianze. Io rappresento un ente che si chiama Religion Security Council, che si occupa del ruolo del fattore religioso nella costruzione della pace e nella risoluzione dei conflitti. Questo aspetto è già stato trattato da lei, grazie anche agli stimoli forniti da Monsignor Sangalli, quindi non voglio orientare nell'argomento. Però voglio chiederle questo: lei ha parlato del Sahel come la frontiera sud dell'Europa, quindi se non sbaglio l'Italia può essere considerata il paese europeo più vicino alla frontiera sud dell'Europa. Quindi come inquadra il ruolo dell'Italia all'interno dell'impegno dell'Unione Europea, non solo come singolo Stato membro? E poi è un'altra piccola domanda, lei ha detto che nel Sahel e in Africa in generale siamo di fronte all'avanzata geopolitica di stati come Cina, Russia, Turchia, che pongono sfide importanti all'Europa e all'Occidente in generale, e su questo l'Europa dovrebbe porsi delle domande. Quali sono queste domande? Grazie.
Francesco, prego.
Grazie. No, posto che il Ministero degli Affari Esteri e Sahel, io sono nervosissimo perché mi ha sottratto ai nostri convegni polacchi e ai nostri figli e questo male. Detto ciò, però, immagino che invece per te sia molto meglio. Due cose, la prima è una battuta generale. Noi abbiamo ripreso, almeno l'occhio di Maio in questo periodo, a determinati paesi italiani, paesi del Mediterraneo. Cosa che però non abbiamo fatto per un lungo periodo, in realtà soprattutto non l'abbiamo fatto nei periodi, diciamo, del grande allargamento dell'Unione. Tu ritieni che questo fatto che l'Europa si sia un po' diretta con la testa, col cervello e anche col portafoglio verso est, perché quello era in quel momento la priorità dell'Unione Europea, avevamo poco verso il Mediterraneo, avevamo soltanto appunto mezza cifra in Malta, quindi sostanzialmente la variante verso est, ha danneggiato la nostra coscienza di quello che era la situazione, quindi ci ha portato anche magari a far, diciamo, a confonderci su alcuni fenomeni che accadevano da quelle parti, quindi sostanzialmente abbiamo avuto questo momento di ciubano di vuoto che non ci ha aiutato. La seconda è una cosa che tu hai appena accennato, però se è possibile avere qualche linea in più, abbiamo tutti noi notato appunto questo atteggiamento dei paesi africani sui giornali. Si è lanciata un po' nel caso delle procedure verso le fonti dell'Ucraina e le fonti della Russia, e sui giornali si è lanciato di tutto, lo fanno le filologie cinesi, lo fanno perché danno le istituzioni. Noi abbiamo la sensazione di una situazione un po' più variegata, non abbiamo la coscienza in realtà di chi ha fatto cosa e perché, se ci puoi dare nell'ambito di quello che puoi, dei contenuti a letto, quello che avevi già accennato nella tua risposta.
Grazie.
No, tutto tra direi così, poi facciamo.
Allora, andrei nell'ordine di per come sono state poste le domande. Allora, Libia è la causa di tutti i mali, secondo il Sahel, nel senso che appunto tutto quello che è seguito alla scomparsa di Gheddafi ha comportato effettivamente una spaccatura interna molto grave, poi soprattutto nella parte del Fezzan, che naturalmente è direttamente collegato con il Niger, ma anche con il territorio più in generale. E poi da lì naturalmente c'è un sistema incontrollato, per esempio di armi, che è quello che ha causato effettivamente un aumento poi di rischio della, appunto di rischio di sicurezza, soprattutto per quello che dicevi prima, e cioè per il fatto che questo tipo di minaccia è una minaccia variegata, non è solo quella terrorista, ma è appunto fatta di gruppi armati, gruppi criminali e tutto ciò che questo comporta. Quindi la Libia sicuramente ha un'influenza enorme, non a caso stiamo organizzando proprio con EUPAM, che è la missione dell'Unione Europea per il controllo delle frontiere in Libia, un seminario in Niger proprio per discutere delle comunità transfrontaliere, perché sono quelle che più sono interessate da questo tipo di traffici e quelle che tra l'altro più diciamo, veicolano una serie di problemi politici molto seri. Noi non ci dimentichiamo spesso che appunto la questione libica è una questione eminentemente politica e di oltre chiaramente anche di accesso alle risorse e di disparità poi di distribuzione delle risorse, però è eminentemente politica, quindi è chiaro che se si riesce a raggiungere un equilibrio interno, soprattutto con il Fezzan, che è la parte più a sud, appunto probabilmente anche il Sahel potrebbe giovare. Sahel che ha rapporti, ma sicuramente non in questo momento appunto non necessariamente vuole dipendere da questo mondo così complesso. Anzi, devo dire che il Niger nel tempo, per esempio per quanto riguarda le questioni migratorie, è stato molto lungimirante, proprio distanziandosi e differenziandosi profondamente appunto dalle politiche libiche, con tutto che però una delle rotte principali era quella. Fermo restando che, questo lo dico ma qui siamo tutti like-minded, chiaramente le migrazioni verso l'Europa sono irrisorie, ovviamente tutti i traffici avvengono all'interno dell'Africa, dove appunto vengono gestite in tanti modi diversi, ma questo magari sarà oggetto di un'altra conversazione. Quindi più o meno questo. Poi naturalmente sul discorso dell'avanzata geopolitica della Cina, eccetera, allora in realtà io non parlerei di avanzata, perché onestamente la Cina è presente fin dagli anni 50. Ho tradotto dall'inglese un libro sulla religione in Cina e scrivendo la corposa introduzione facevo una ricerca e mi sono ritrovata con tanti manifesti della Cina degli anni 50 in cui si vedevano i cinesi che con le loro braccia bianche soccorrevano i fratelli neri con le loro braccia nere verso l'alto. Quindi diciamo sono degli schemi che veramente hanno una profondità proprio nella storia veramente molto, molto radicata. Più che altro diciamo che la Cina, come anche la Russia, che è altrettanto presente da tantissimo tempo e ha fatto tantissime azioni di vario genere in Africa, stanno adattandosi, adattano nel tempo al cambiare appunto della situazione. E soprattutto perché chiaramente negli ultimi tempi sono intervenuti nuovi strumenti finanziari e gli stessi paesi hanno acquisito una maggiore conoscenza di certi equilibri globali, per esempio quelle grandi istituzioni, dal Fondo Monetario alla World Bank, all'African Bank e così via, quindi è chiaro che questo è mutato e la Cina chiaramente si adatta con la sua grande capacità insomma, di intervento, non possiamo dire che non sia un paese influente, eccetera, eccetera. Quindi io parlerei più di questo, Gianluca. Per quanto riguarda Stornelli, dunque, la questione religiosa, allora io l'ho appena accennato, io credo profondamente nella importanza dei leader religiosi in Africa e in particolare nel Sahel, tant'è vero che ho un'interlocuzione costante con loro e devo dire la verità che è uno degli elementi poco sfruttati, mentre invece io credo che il dialogo interreligioso sia uno strumento politico molto importante, perché tra l'altro le comunità religiose penetrano veramente nelle famiglie fino all'ultimo membro del gruppo della comunità, per cui è molto importante riuscire a trovare soprattutto delle formule di condivisione. Devo dire che ci sono buone pratiche nel Sahel. Chiaramente ci sono imam, come l'imam di Pau, che io conosco bene, che sono dei grandi politici con un Islam politico molto forte, molto impositivo, però appunto con anche l'intelligenza di capire che non può essere quello lo strumento, diciamo, di indirizzo delle masse, ma piuttosto appunto deve esserci uno strumento soprattutto di collaborazione. Non a caso io ho complimentato ad esempio in Burkina Faso l'Islam, perché hanno fatto un bellissimo congresso, hanno trovato un rappresentante, io ho detto guardate, ditelo ai nostri italiani, perché io poi sono molto amica delle varie comunità musulmane italiane, ho detto perché da noi non si riesce a trovare un rappresentante unico, voi ci siete riusciti a insegnargli qualcosa, ho detto che faciliterebbe tante cose con il rapporto con lo Stato soprattutto. Quindi il potenziale è enorme per quanto riguarda il dialogo interreligioso, e anzi più si fa meglio è, più si è plurali anche nell'approccio, anche lo dico alla Chiesa Cattolica, e meglio è ovviamente, perché a parte che si può apprendere moltissimo, c'è una grande volontà di condivisione e di coabitazione proprio delle comunità religiose. Il ruolo dell'Italia, sicuramente il ruolo dell'Italia è importante. Noi siamo presenti per esempio con la cooperazione da tanto tempo, sul piano politico abbiamo un po' scoperto l'Africa, diciamo di recente, non a caso il piano Africa, anche perché c'ero io al Ministero e ho molto insistito per questo, perché sono consapevole appunto, l'Africa non è tanto il continente del futuro quanto il continente del presente, se mi lasciate dire, e devo dire che appunto è stato fatto un piano Africa ma nel 2020. Quindi insomma siamo proprio agli albori della nostra consapevolezza profonda, anche se l'Italia, ve lo voglio ricordare a tutti, è un paese importante, è il terzo paese in Europa, il secondo per manifattura, uno dei paesi più significativi del G7, fa una politica tra l'altro di grande equilibrio, senza eccessi in un senso o nell'altro, questo ci fa accettare da molti naturalmente, e di conseguenza su questo piano è ovvio che diciamo l'Italia diventa sempre un catalizzatore di buone intenzioni, e soprattutto anche appunto si pone come mediatore tra tanti elementi complessi come quelli che vi ho descritto finora. Noi abbiamo anche dei buoni investimenti, io vengo adesso dall'incontro con il ministro Cingolani, abbiamo veramente tanta volontà di fare e siamo molto richiesti. Certamente diciamo, nel panorama di quello che accade nel Sahel in generale, siamo più una potenza culturale e di riferimento che non una potenza per esempio in termini economici, perché per quanto riguarda la cooperazione rispetto alla Germania, veramente noi siamo piccolissimi. Io quando vado in Germania e sento le loro cifre, grano gli occhi, perché veramente fanno degli investimenti giganteschi, io li ammiro molto per questo motivo, perché questo vuol dire veramente mettere dei segni per il futuro molto importanti. Quindi questo diciamo che secondo me è molto importante, devo dire la verità, che il ruolo dell'Italia appunto è un ruolo anche di rassicurazione in un contesto dove c'è un sentimento, vogliamo dirlo, anti-occidentale, per non dire più specificamente, che è crescente, che deriva, e qui mi allaccia la domanda anche della voto della risoluzione, che deriva da una crescente consapevolezza profonda africana, che viene anche da un movimento importante che è il panafricanismo, che è cresciuto nel tempo con accenti molto marxisti, che è comprensibile tra l'altro perché appunto siamo in società ancora in divenire, per cui è chiaro che diciamo, i principi marxisti sono quelli che dominano nei discorsi tra gli studenti, nelle accademie, ma anche tra gli attivisti e anche tra i politici, e il panafricanismo si è andato radicalizzando purtroppo nel Sahel perché diciamo, a un certo punto le nuove generazioni hanno chiesto un'accelerazione della storia, e questo non è un fatto secondario, che dovrebbe corrispondere a delle risposte concrete da parte dei governi e da parte anche appunto della comunità internazionale. Non è facile rispondere a questa richiesta, però è vero anche che, questo lo dico una nota personale, io certe volte quando mi trovo nel Sahel, magari vado appunto nelle zone interne, vedo delle situazioni terribili con tutto quello che ho visto tutta la vita, però mi domando come sia possibile che siamo ancora lì. Israele, a una distanza minima dall'Algeria, a una distanza minima appunto, che ne so, dal Marocco, e mi domando come mai siamo ancora a quel punto. E quindi è chiaro che c'è questa richiesta e questo sentimento crescente. Quindi risposte necessarie devono essere date, e questo è il momento di darle, per questo c'è un'accelerazione. È vero che c'è stata, Francesco, ci sono state varie onde. Io per esempio vengo dalla generazione che ha vissuto fortissimamente negli studi e anche come impostazione tutto il grande interesse verso l'America Latina, per esempio. Cioè c'era un momento di, infatti ne parlavo spesso con Lila, perché mi domandavano come mi interessate più dell'America Latina. Io sono cresciuta all'università, abbiamo studiato sull'America Latina, America Latina da tutte le parti, ed eravamo veramente molto orientati verso l'America Latina. Poi c'è stata un'altra ondata di grande interesse che è venuta verso i Balcani, perché sono chiaramente si sono manifestati dei grandi problemi, anche se per esempio nei confronti dell'Africa forse ci sono stati grandi momenti di sensibilità per il Biafra, per il Sudafrica, quando c'era, però sempre per una parte più intellettuale, non era un'attenzione globale, diciamo, da parte della nostra società. Quindi è chiaro che poi invece con i Balcani, lo sappiamo bene, inizio anni 90, sicuramente c'è stata un'esplosione di attenzione verso est per la prossimità anche, no? Si diceva sempre, i nostri vicini di casa, dall'altra parte dell'Adriatico, al confine con Trieste, insomma, tutta una serie di problematiche, ed effettivamente c'è stata questa grande attenzione. Io devo dire la verità, ho sofferto molto, ed è tutta la vita che mi batto per l'integrazione dei Balcani occidentali, e mi sto battendo anche oggi, che appunto c'è la questione dell'entrata della Finlandia nella NATO. Ero in Finlandia proprio la settimana scorsa per un seminario a porte chiuse su Wagner, appunto. Wagner, la società privata, purtroppo non su Wagner, è appunto il musicista, il compositore. E quindi devo dire la verità, mi rendo conto che appunto per esempio lì non abbiamo vinto, perché i paesi stanno ancora aspettando. Quindi c'è stata una grande attenzione, anche se naturalmente la paura della Russia ha fatto entrare quantomeno ovviamente la Bulgaria e la Romania, perché sappiamo bene che gli americani, insomma, a un certo punto hanno detto noi dobbiamo mettere delle barriere interne a questi paesi, e siamo andati avanti in questo modo. Ora, per l'Africa c'è un interesse, perché appunto ci siamo accorti del fenomeno migratorio, che è stato fortemente strumentalizzato. Io sono tra quelli che non lo vuole strumentalizzare e non accetto l'ideologizzazione della questione migratoria. Però certamente il fenomeno migratorio a un certo punto è diventato chiaramente l'elemento politico di maggiore incisività, e oltretutto anche la questione della sicurezza. Perché appunto con l'aumento dei problemi di sicurezza nel Sahel si è cominciato a pensare che se Daesh aveva fatto i suoi danni dove li aveva fatti, se si consolidasse o si fosse consolidato anche nel Sahel, certamente sarebbe stato un problema gigantesco, come di fatto è, perché comunque sempre di gruppi incontrollati, terroristi, si tratta. Quindi questo è stato poi il percorso, certamente. Perché, per cui non so se ha danneggiato, è semplicemente il fatto, quella che io chiamo la gerarchia delle notizie, cioè che purtroppo sei fortunato se stai al primo posto e se no stai all'ultimo posto, come diceva lei, e cioè il fatto che appunto in questo momento per esempio si parla solo di Ucraina, e vi dico anche che vista dagli africani la guerra in Ucraina non è una bella cosa, perché si è diffusa la voce per esempio che gli africani sono stati respinti alle frontiere, quindi è la domanda che mi hanno fatto tutti costantemente, e io ho risposto con un certo nondo che però ognuno invece no, assolutamente accetta chiunque venga dall'Ucraina e sia residente in Ucraina, però di fatto ci sono state queste voci che hanno avuto una forte influenza. Quindi quando si parla di risoluzione delle Nazioni Unite è chiaro che ci sono tante prospettive diverse. È ovvio che noi non possiamo accettare, come ha detto appunto anche il Presidente Erdogan, cioè ma sai sono cose distanti, perché allora noi non ci saremmo dovuti interessare per esempio appunto del Sudafrica, dire chi se ne importa, sono troppo lontani. Quindi questo non è un argomento valido, però è valido nel senso del rapporto che in questo momento c'è con l'Occidente, il quale Occidente, l'ho detto prima, si deve interrogare, qualcuno mi ha chiesto quali domande, si deve interrogare sul fatto che appunto non basta che noi lanciamo l'idea di una risoluzione per essere convincenti. Già sul piano dei diritti umani noi sappiamo perfettamente che i paesi arabi, per esempio, si sono fatti tutte le loro risoluzioni. Cioè, noi abbiamo risoluzioni specchio nei paesi arabi. Vi dico che per quanto riguarda appunto la Russia ci stiamo accorgendo di principi diversi. Io scrissi un articolo sull'INES un po' di tempo fa che si chiamava L'impero del patriarca sulle diaspore russe e sui pasticci che ci sono nelle diaspore russe, eccetera, dei pericoli che derivavano da un certo atteggiamento, e citai una frase pubblica in video di Kirill Smolensk, che all'epoca era il ministro degli esteri, diciamo così, della chiesa appunto russa, che diceva chiaramente i diritti umani sono universali ma non valgono per i ceceni, che ci mette qualche dubbio sulla questione. Quindi quando noi parliamo di centralità delle nostre proposte non è detto che noi riusciamo a essere convincenti. Non a caso Wagner, per esempio, è la derivazione del fatto che la regolazione delle imprese militari private, che uno dovrebbe dire ci sarà una regolamentazione generale, in realtà è stata firmata l'accordo di Montreux, è stato firmato da 55 paesi, allora non è tra cui certamente non la Russia, per cui possiamo pensare che 55 paesi nel mondo siano sufficienti per garantirci di proteggerci da queste società. Questo è un elemento che vi comunico sulla base delle mie ricerche, perché poi anche i nostri politici vanno a dirci. Cioè sono tutte tematiche che stanno in un grande calderone di questioni, e quindi è chiaro che poi si va avanti ogni giorno su capitoli diversi. Quindi questo volevo dire sulle domande che ci dobbiamo porre. Come facciamo a rimanere centrali? Per esempio sull'Unione Europea il mio slogan, lo fanno tutti i 27 membri dell'Unione Europea, è manteniamo il Sahel orientato verso l'Unione Europea. E questo è un fatto, perché se non lo facciamo rischiamo molto. E tra l'altro in questo modo diciamo, rispondiamo alle esigenze della società, perché la società vuole il nostro modello, anche se il nostro modello non può essere trasportato, trasposto così come esattamente com'è, deve essere contestualizzato. Quindi già questo per alcuni è difficile da accettare, anche l'Unione Europea. Quindi è molto complicata la questione, però le domande sono quelle di dire come facciamo a rimanere centrali in un mondo appunto così complicato.
Grazie per tutti questi spunti. Prima di avviarci alle conclusioni, io vorrei raccogliere le ultime due domande, una della dottoressa Caruso, ricercatrice IAI esperta di Africa, e una del dottor Comellini, Ministero dell'Istruzione. Grazie.
Grazie mille. Allora, io avrei due domande. Una, lei ha parlato della strategia europea, quella sul Sahel, che è stata pubblicata l'anno scorso, solo che è una strategia che, come ha detto lei, si concentrava più sulla governance e la società civile, ma con l'idea di un rapporto di reciprocità con gli stati locali e anche di fiducia. Allora, io erano proprio due termini che ricorrono in questa strategia, quindi mi domando da Mendi come questo nuovo contesto dove appunto colpo di Stato in Mali, colpo di Stato in Burkina Faso, colpo di Stato bianco in Chad, questo rapporto di reciprocità e di fiducia possa avvenire, quindi in che modo questa strategia europea possa essere implementata, anche tenendo in considerazione che si basava anche su un rapporto con le istituzioni regionali, anche queste, come lei proposta di noi su questi ultimi mesi, sono state profondamente indebolite anche per una crisi di legittimità di fronte agli occhi della popolazione. E l'altra domanda, alla quale lei ha un po' già parzialmente risposto, è che lei ha detto che in questi ultimi mesi le decisioni europee, non solo nel Sahel ma anche in Centrafrica, sono state influenzate dalla Francia. Allora vi chiedo, continuare ad avere questa influenza francese, nonostante ovviamente c'è la presidenza, è uno stato centrale anche di questo passato in Africa, non ha un effetto boomerang dell'Europa come attore globale in Africa? Perché dico questo sulla base di tre considerazioni. La prima, io vado spesso in Centrafrica ed è vero che la Russia, adesso ci sono i Wagner, e che ultimamente sono usciti molti rapporti di critica di quello che sta facendo Wagner anche nei confronti della popolazione, però dall'altra parte è anche vero che per un anno e mezzo abbiamo avuto i centri africani che dicevano per la prima volta quando c'è stato un tentativo di colpo di Stato, grazie alla presenza russa e ruandese, il colpo di Stato non c'è stato. Dico l'anno scorso, come... questo è quello che si dice, sto raccontando quello che si legge sui giornali e quello che sente la popolazione. Dopodiché, quindi c'è in pratica voto delle Nazioni Unite, è vero che se sono d'accordo con lei che ci possono essere diverse interpretazioni di questo voto, però cosa abbiamo visto? Che post voto non è che i paesi africani hanno interpretato questa condizione come dire adesso mi devo schierare da una parte o dall'altra perché sennò determina le mie relazioni con l'Europa. Alcuni, per esempio il Camerun, recentemente hanno firmato un accordo militare con la Russia, cosa che non c'era. E terza considerazione è la società civile. La società civile è importante, però abbiamo anche visto che in questi ultimi mesi, dal Mali al Chad, al Gabon, due giorni fa, appunto al Chad anche due giorni fa, in Burkina Faso, comunque moltissima parte della popolazione civile dei paesi del Sahel e dell'Africa centrale sono contro la Francia e utilizzano, per esempio l'altro giorno in Chad dovevano fare una manifestazione contro il governo e invece hanno manifestato contro la Francia.
Prego.
Grazie. Io sono molto sintetico, ho nominato due aspetti che mi hanno attirato la mia attenzione. Il primo ha nominato una volta le risorse migliori e poi ha parlato di cibo, quindi...
non ho capito niente.
Togliti la mascherina.
Allora, sono molto, molto sintetico. Ci sono due aspetti che hanno attirato la mia attenzione, quindi formo due domande. Lei ha parlato di risorse energetiche, ha nominato l'incontro con il ministro Cingolani, quindi chiaramente la domanda principale riguarda l'impatto della crisi ucraina e il ruolo del Sahel sul fronte non solo delle risorse energetiche di quella zona, ma anche rispetto alla transizione energetica che è stata avviata in Europa con il PNRR, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare e quali sono gli sviluppi. L'altra domanda riguarda gli aspetti sociali. Lei sa che vengono un'esperienza sulla disabilità e quindi chiaramente in una zona di conflitto dove le forze internazionali dovrebbero quantomeno avere riferimento l'articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità negli scenari di guerra, chiaramente l'impatto che produce un conflitto è di riflesso con la creazione di nuova disabilità, cioè quella che può già esserci, quindi qual è l'impatto che questo determina sui flussi migratori verso l'Europa?
Darei anche la parola al direttore del CEP Italia, Stefano Miglia, così raccogliamo anche l'ultima domanda. Grazie Stefano.
Sì, perché in realtà si allaccia molto anche a quello che sarà la domanda che è stata appena fatta. Ed è quella una mia curiosità, devo dire la verità. Nel senso che abbiamo parlato molto di investimenti dell'Unione Europea nel campo della governance, nel campo della formazione, nel campo della sicurezza. Volevo capire se ci fossero anche dei tentativi in atto di investimenti di tipo diverso, nel senso, per esempio nel campo energetico, anche nel campo industriale, perché poi alla fine quelle sono cose che effettivamente avvicinano anche le popolazioni, diciamo, sia dal punto di vista pubblico ma anche da parte di imprese private europee. Questo è un po' il
sì. Allora, dunque, strategia dell'Unione Europea. La strategia dell'Unione Europea è effettivamente basata sul principio che deriva da una piccola rivoluzione culturale che è avvenuta appunto nell'Unione Europea, quando abbiamo cominciato a parlare di partners come paesi invece che paesi terzi o paesi in via di sviluppo, eccetera. Perché il concetto di partner, come dovete immaginare, insomma, modifica completamente, no? La percezione l'uno dell'altro e soprattutto, diciamo, proietta un principio di equità, no? Quindi questo è molto importante. La reciprocità in effetti è assolutamente scritta nella strategia, tanto che si parla appunto di responsabilità reciproca che dovrebbe essere tra i cinque paesi stessi, con l'ambizione di far ritirare l'integrazione regionale, e poi però nella mia interpretazione anche la, diciamo, la responsabilità reciproca tra l'Europa, l'Unione Europea e i paesi del Sahel, che dovrebbe essere per noi assolutamente fondamentale. Chiaramente questo resta, perché continua a essere importantissimo, e vorrei sottolineare che nonostante le crisi nessuno dei paesi del Sahel ha mai detto che non vuole continuare la partnership con l'Unione Europea. Ve lo dicevo prima che ha parlato direttamente con la Stato, quindi insomma, mi hanno detto direttamente, fonte diretta, anche vero che anche Namibia, io sono stata la prima a essere ricevuta dopo la sua istituzione come presidente della transizione sempre golpista in Burkina Faso, e lui mi ha detto chiaramente che riconfermava assolutamente l'interesse nei confronti della partnership con l'Unione Europea, così come lo ha confermato anche Mali, in tutto questo marasma lo ha confermato, e certamente questo è dovuto al fatto che l'Unione Europea resta il partner più importante per quanto riguarda il Sahel dal punto di vista commerciale, dell'aiuto umanitario e dello sviluppo, e anche naturalmente per la sicurezza. Quindi diciamo che su questo sicuramente si può contare, e bisogna continuare a insistere sul principio di governance, soprattutto noi abbiamo citato un principio, però in realtà anche con la coalizione Sahel chiaramente sono tutti gli ambiti che sono toccati, la sicurezza, appunto lo sviluppo, eccetera. Quindi è chiaro che è un approccio olistico molto articolato, e quello che vorrei sottolineare è che la quantità di attività che c'è nel Sahel, noi se pensiamo, probabilmente pensiamo a una planimetria, un planisfero piatto, ma in realtà è tutto veramente complicante, e lo dico anche per quanto riguarda le attività di sviluppo, è un'infinità di attività. Io parlavo adesso, che sono stata all'AIA, parlavo con per esempio tutte le varie ONG, cioè pensavo a che crocevia è in mare, nonostante se ne sia andata appunto l'Unione Europea o la Francia, abbiano sospeso le cose, Human Rights Watch, tutte le associazioni, è un brulicare di interessi, di cose, di interlocuzioni, di attività e così via. Quindi cioè, non immaginiamoci una mappa piatta di questa regione, che non è così. Certamente le istituzioni regionali, diciamo, in realtà non sono affatto indebolite, perché dipende da quale istituzione regionale. Indebolito è il G5, questa iniziativa francese sostenuta dall'Unione Europea, che voleva appunto creare questo gruppo di paesi uniti nel loro destino. Però qual è il problema? Che ultimamente tra di loro ci sono state un po' di fratture, soprattutto il Niger si è opposto fortemente al Mali, e il Niger sa che senza l'Unione Europea non ce la può fare, e tra l'altro insomma è anche un paese difficile, e quindi è chiaro che si è messo contro il Mali per i suoi anche interessi, e di conseguenza diciamo c'è stato un atteggiamento da parte del Mali che ha dichiarato proprio l'altro ieri sera che voleva uscire dal G5. Ma questo è una conseguenza, ma questo non vuol dire che le altre organizzazioni regionali siano indebolite. Ad esempio ECOWAS, che è l'organizzazione degli stati dell'Africa occidentale, chiaramente resta invece un'organizzazione molto forte. Io vado a parlare con la vicepresidente dell'ECOWAS in Spagna, una donna molto grande. Andiamo a parlare con un panel con la regina spagnola e la Michelle Bachelet, proprio appunto su queste tematiche, anche del ruolo della donna che abbiamo citato, resta assolutamente centrale insieme a quello dei giovani, ovviamente. Quindi vorrei dire che no, non penso che siano indebolite tutte. Alcune cose sì, politiche, però come dico sempre io ai miei 27, dico non siamo noi a dover decretare, ad esempio, il G5 morto. Se vogliono decretarlo morto, devono decretare loro, perché noi non possiamo dare queste immagini o indirizzare le politiche che sono di proprietà degli africani, perché il principio fondamentale è quello che i francesi chiamano appropriazione, o in inglese si chiama ownership, in italiano appunto forse appropriazione, cioè proprietà della propria azione. Sulle decisioni dell'Unione Europea influenzate dalla Francia, la Francia è chiaramente un attore enorme, gigantesco nella regione, anche in termini proprio di investimenti in tutti i campi, su tutti i fronti, perché non è soltanto una questione militare, ma è anche una questione per esempio di sviluppo. L'Agenzia Francese di Sviluppo è una cosa gigante, proprio gigante, veramente impressionante. Per cui è chiaro che c'è questo motore, diciamo così, di presenza francese molto forte. è vero che c'è un sentimento antifrancese, loro ne sono fortemente consapevoli, che deriva da tanti fattori, deriva appunto da questo braccio di ferro su più fronti e dal fatto che, appunto l'ho detto prima, ho parlato di panafricanismo, di una, cioè, un tentativo di affermazione sempre più forte dell'identità africana, ma deriva anche appunto da un atteggiamento francese che negli ultimi tempi non ha aiutato moltissimo, diciamo, probabilmente, anche se non possiamo imputare alla Francia, diciamo, tutto questo, nel senso che è una concomitanza di fattori, questo chiaramente, insomma. E oltretutto, per esempio, per quanto riguarda il Mali in particolare, ecco, la questione di Wagner, a parte che nella Repubblica Centrafricana ci sono state anche testimonianze pubbliche di cose terribili che stanno avvenendo così via, e lì è stato abbandonato un po' a se stesso il paese, diciamocelo pure. Ecco, però sicuramente c'è stato appunto questo problema grave di presenze poi non accettabili, soprattutto per la Francia in un periodo poi elettorale, in cui per esempio i 54 morti in Barkhan erano difficilmente giustificabili agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi Macron si è trovato anche a dover trovare delle soluzioni per appunto tutto il suo periodo elettorale, che infatti si sta concludendo a luglio, ma non è ancora concluso. Quindi per concludere su questo punto, sulla società civile, io credo alla società civile appunto del Sahel, ovviamente dipende da tanti fattori, l'influenza, io devo dire che le manifestazioni russe ci vedo poco, sono poche, sono abbastanza coincidenti, non è questa la tecnica russa in realtà di penetrazione. Più che altro la società civile ha fame di accompagnamento, io infatti insisto tantissimo per poter avere più finanziamenti per la società civile diretti, perché per esempio un gruppo che io frequento molto, gli attivisti burkinabè, che è il Palais Citoyen, loro sono stati in grado nel 2014 di sovvertire il governo. Adesso sono molto attivi con il nuovo governo golpista, che tra l'altro è arrivato, diciamo, per scalzare il presidente Caporè, che non aveva veramente fatto quasi nulla per il popolo, c'era un immobilismo totale. Quindi è una situazione complicata, insomma, non è così facile. Sulla questione antifrancese non possiamo scendere a questo tipo di atteggiamento. Infatti io lo dico sempre, noi siamo la famiglia europea, comunque la Francia è assolutamente un membro importantissimo della nostra famiglia, quindi è chiaro che non possiamo scendere su questi atteggiamenti, perché sono irrazionali, completamente irrazionali. Certo, si possono correggere le narrative, tante volte non è accettabile, ecco, un sentimento di questo tipo. Sulle risorse energetiche, sì, la transizione energetica, il fatto della crisi ucraina, vado velocemente, noi adesso ci stiamo orientando sul Mediterraneo ovviamente, e lo possiamo fare perché in Italia è più facile, diciamo, anche con i percorsi, tra l'altro noi eravamo già preparati da tempo, avevamo già fatto delle operazioni interessanti, per esempio con il TBC e altre cose, quindi è chiaro che in questo momento per quanto riguarda l'Italia c'è una maggiore concentrazione sul Mediterraneo. Il Sahel soffre di una crisi energetica gigantesca, e infatti ne abbiamo parlato appunto con Cingolani, stiamo cercando di attrarre investimenti per la questione ad esempio delle rinnovabili, e tra l'altro lì sarebbe terreno fertile perché non c'è niente, quindi tutto sommato si potrebbe creare. Ne abbiamo parlato, mi sembra interessante. Molto difficile, l'Unione Europea investe in progetti, perché quando parliamo di investimenti dell'Unione Europea dovete immaginarvi investimenti in tutti gli ambiti, veramente in tutti gli ambiti, alcuni li stiamo selezionando più importanti, come per esempio l'educazione e la salute, si è cominciato a pensare che forse un po' di consistenza su questi aspetti va data ancora di più. Lo stesso, ve l'ho detto, ho portato quando sono andata a Gambazzone l'altra volta, appunto la commissaria Alpilaine ne ha portato 50 milioni per l'educazione, per fare un esempio, e tanti altri fondi che ci sono già a disposizione, quindi è molto importante. Sulla disabilità, sulla disabilità è un disastro, nel senso che, infatti, devo dire che l'Associazione Mondiale di Psicanalisi mi hanno chiesto che cosa ne pensavo, secondo me, quale poteva essere l'elemento, diciamo, su cui loro potevano intervenire. Dopo anni e anni di esperienza sul campo, negli ultimi anni, per esempio, nei campi di rifugiati in Iraq, eccetera, un pochino di occhio e di attenzione me lo sono fatto, soprattutto a partire dall'osservazione. E la prima cosa che ho detto è la diagnostica. detto alla psicanalisi, perché ho detto nessuno è in grado di diagnosticare per esempio il malessere psicologico, questa è una cosa molto pesante, anche se ci sono sempre nella società civile piccole associazioni, c'è tanto volontariato, ci sono tante cose, però io per esempio sempre in Burkina Faso, se non sbaglio, ve lo dico, ho visitato quel centro che insomma per la costruzione di arti di protesi per persone che hanno perso gli arti appunto in combattimenti o su piccole mine o roba del genere, e devo dire la verità, mi sembrava di essere tornata veramente insomma a tempi molto lontani nella nostra storia, e l'Unione Europea finanzia, però certamente è talmente alta la richiesta che per finanziare veramente ci vorrebbe molto di più. Visito spesso centri di malnutrizione, però non voglio fare commenti, perché ogni volta esco con la, diciamo, esco alla ricerca di un nuovo ottimismo, perché se no lo perdo. Ecco, questo è il discorso. Per cui è molto difficile la situazione, però sulla questione di disabilità, se si potesse fare qualcosa, sarebbe importante, perché appunto c'è una mancanza totale di sensibilità sul tema. E questo secondo me si potrebbe fare, ecco, si possono chiedere fondi, si può lavorare con le associazioni, e devo dire che l'Unione Europea ha tantissimi fondi. Quindi voglio dire, trovando i canali, facilitando, si possono trovare delle opportunità, magari facendo anche sinergie con altre associazioni europee. L'investimento energetico industriale e privato è il mio grande scacco, diciamo così, perché è molto difficile attrarre investimenti privati. Io ci ho provato in tutti i modi, ho provato anche quando ero viceministra, per esempio, a portare imprenditori italiani della diaspora soprattutto, facendo un convegno a Ouaga con gli imprenditori burkinabè, che sono più che altro appunto dei burkinabè emigrati in Italia che lavorano nel nord-est italiano, quindi regione più ricca d'Europa, penso, e che ricorcavano in patria un sapere acquisito forte appunto proprio nell'ambito del privato. Il problema è che attrarre l'investitore privato è quando tu vedi che l'indice di percezione della corruzione è altissimo, quando vedi che il problema della sicurezza è altissimo, già questi sono degli impedimenti molto forti. Questa è veramente una cosa molto triste. Ho partecipato ad una iniziativa, per esempio finanziata anche dall'Italia, io una madrina, per lo sviluppo dell'industria del cotone, per esempio in Ouaga sempre, e c'è la possibilità, perché per esempio l'industria del cotone là può portare anche a tutta una filiera, quindi per esempio, non so, allo sviluppo di design e tutto il resto. Molto difficile però la sostenibilità, e io penso che la sostenibilità di questi progetti, cioè renderli permanenti a lungo termine, è la vera sfida del futuro. Quindi ben venga qualcuno che ci vuole aiutare sul piano sia industriale sia energetico. Io ho provato a convincere l'ENI, adesso appunto ho cercato di convincere Cingolani, ci sono tanti progetti, per esempio il Great Green Wall, che sarebbe questa fascia verde che si vuole realizzare attraverso tutto il Sahel, 2600 km per 15 km di larghezza, con circa 19 miliardi, tra 19 e 24 miliardi, a seconda poi delle zone, e con una tra l'altro possibilità di guadagnarci 1,5 ogni anno in più, perché insomma non me lo chiedete perché poi non saprei tradurlo in un'altra emozione, quindi non mi mettete la prova, però diciamo so che è un grande vantaggio, quindi volendo ci sarebbe, però gli impedimenti sono tanti.
Grazie Emanuela per essere stata qui oggi con noi, per il tempo. E grazie a tutti quelli che hanno partecipato oggi a questo dibattito, per la loro presenza. Grazie mille, da parte di tutti noi.
Sì, anche io voglio ringraziarvi tutti per questo dibattito molto, molto stimolante, devo dire, soprattutto il dottor Galletti, ovviamente, ringrazio, e Francesca per aver condotto la sessione.
Grazie. Grazie. Grazie.
essere radicale di allungare il corno. Io dico, se serve questa cosa, oltre a metterla sul mio e mandare la storia in radio, se vuoi per la visibilità, ovviamente di più.
Facciamo tanto il numero.
No, la registrazione di l'audio di oggi.
Ah, ok.
Se vuoi glielo dico, se lui sicuramente se lo prenderà.